Benvenuti al Daily Digest di sabato 21 marzo.
Oggi parleremo di IPC nel 2026, diffusione reale, architettura armorio nelle prospettive future, armi e tecniche di combattimento nel Medioevo, dal cavaliere feudale al fante delle città, le basiliche di San Pietro e Santa Maria Maggiore a Tuscania, vertici del romanico laziale, la fattoria degli animali di Castel Fusano, educazione rurale nella Pineta di Roma, Filippi, dalla capitale macedone di Filippo II alla città cruciale dell'impero romano. Tre messia, una guerra. Il fanatismo religioso dietro il conflitto su Gerusalemme. MacBook Neo con A18 Pro. I fan Apple lo criticano. Recensione completa del laptop da $599. Quantum Spin Liquids e cristalli Kagome. La nuova frontiera dei qubit stabili. Come fu costruito il Colosseo. Le tecniche edilizie dell'anfiteatro Flavio nell'antica Roma. E i 30 capitoli del Vibe Coding 2026 capitolo 2. Dai prompt al prodotto. Anatomia del ciclo conversazionale. Iniziamo!
IPC nel 2026. Diffusione reale. Architettura Armorion e le prospettive future. Gli IPC con chip Armorion di Qualcomm e NPU da 45 a 80 TOPS dominano il mercato Copilot Plus. Ma la quota ARM tra i PC venduti è ancora sotto l'1%. La rivoluzione c'è, ma è lenta.
Con Snapdragon X2 in arrivo nel 2026 e Intel Panther Lake in risposta. Ecco dove siamo davvero e dove andremo.
Cosa si intende per IPC? La definizione Microsoft e i 40 TOPS.
Il termine IPC ha acquisito una definizione tecnica precisa nel 2024,
quando Microsoft ha lanciato il programma Copilot PC fissando un requisito minimo di 40 trillion operations per second, TOPS per la Neural Processing Unit, NPU integrata nel chip. Questa soglia non è arbitraria. Corrisponde alla potenza computazionale minima necessaria per eseguire in locale, senza connessione cloud. Le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Windows 11, tra cui Recall, la funzione di ricerca semantica della memoria del computer, generazione di immagini in tempo reale con co-creator in Paint e trascrizione e traduzione live nelle videoconferenze. La scelta di Microsoft di centrare la definizione sull'NPU e non sulla CPU o sulla GPU è significativa.
Indica che il calcolo AI locale è diventato abbastanza importante da richiedere un'unità di elaborazione dedicata, separata dai processori tradizionali.
Qualcomm è stata la prima azienda a soddisfare questo requisito con il Snapdragon 10 Elite, lanciato nel 2024 con un NPU Hexagon da 45 TOPS. Intel e AMD hanno risposto con i propri chip AI, ma nessuno dei due ha raggiunto i 45 TOPS nella prima generazione di prodotti compatibili Copilot.
L'architettura Orion, il DNA Apple che è finito in Qualcomm.
Il nucleo del vantaggio competitivo di Qualcomm nel mercato AI PC si chiama Orion.
Un'architettura CPU custom sviluppata dalla squadra di ingegneri acquisiti con l'acquisto di Nuvia nel 2021 per $1.4 miliardi.
Questo team era composto in larga misura da ex ingegneri di Apple Silicon, gli stessi che avevano progettato i chip A-Series dell'iPhone e i chip M-Series per Mac, e aveva portato con sé la filosofia di progettazione che aveva reso i chip Apple i più efficienti del settore. L'Orion di prima generazione, integrato nel Snapdragon 10 Elite, presenta 12 core ad alte prestazioni con frequenze fino a 3,8 GHz e picchi di 4,3 GHz in modalità Boost.
Il processo produttivo TSMC a 4 N per metro garantisce un profilo energetico eccezionale.
Qualcomm dichiara prestazioni equivalenti o superiori agli Intel Core o cioè di pari generazione, consumando circa il 60% in meno di energia, con conseguente autonomia batterica che nei benchmark raggiunge le 20 ore. La terza generazione di Orion, integrata nel Snapdragon X2, aggiunge 18 core nel modello Elite Extreme, 12 prime 6 performance, con frequenze fino a 4,4 GHz su processo 3 N per metro TSMC. La diffusione reale, 0,65% del mercato, ma con un asterisco. La domanda cruciale sulla rivoluzione IPC è, quanti utenti l'hanno adottata davvero?
I dati IDC relativi al periodo compreso tra il quarto trimestre 2024 e il terzo trimestre 2025 sono chiari e in parte deludenti.
Su 153 milioni di PC commerciali venduti in quell'arco temporale, solo circa 1 milione era equipaggiato con chip Qualcomm. Lo 0,65% del totale. Il dominio di Intel e AMD nella base installata mondiale di PC rimane schiacciante.
Tuttavia, questo dato va letto con attenzione. In primo luogo, il mercato ARM per PC era praticamente inesistente prima del 2024.
La crescita da 0 a quasi 1 milione di unità in un solo anno rappresenta una penetrazione rapida per un'architettura nuova. In secondo luogo, la quota di mercato Qualcomm è concentrata nella fascia premium del mercato, laptop da $1000 in su, dove la concorrenza è più intensa e i consumatori sono più selettivi.
I test di soddisfazione degli utenti mostrano alti livelli di apprezzamento per l'autonomia e la silenziosità, nessuna ventola nei modelli entry-level.
Il problema della compatibilità software, il tallone d'Achille di Windows su ARM.
Il principale ostacolo alla diffusione degli iPC ARM rimane la compatibilità software.
Windows su ARM esegue le applicazioni native x86 attraverso un layer di emulazione chiamato Prism, che traduce in tempo reale le istruzioni x86 in istruzioni ARM.
Nelle versioni recenti di Windows 11 il Prism ha migliorato significativamente le prestazioni di emulazione, ma alcuni scenari rimangono critici.
Molti giochi PC con anti-cheat engine non funzionano, Valorant, Rainbow Six Siege, alcune applicazioni di nicchia per professionisti non sono ancora state ricompilate in versione ARM native, e la virtualizzazione di macchine x86 è limitata. Microsoft ha adottato una strategia ARM First per Windows 11 26H1, incentivando i developer a pubblicare versioni native ARM delle proprie applicazioni con strumenti di compilazione semplificati e incentivi nel Microsoft Store. I principali produttori di software professionali, Adobe, Microsoft stesso con Office e molti sviluppatori indie, hanno già rilasciato versioni ARM native che girano a velocità nativa senza emulazione. Il gap si riduce ogni trimestre, ma non è ancora colmato. Snapdragon X2 e la risposta di Intel. Il 2026 come anno spartiacque. Il 2026 si annuncia come l'anno più competitivo di sempre nel mercato dei processori per PC. Qualcomm ha presentato al CES 2026 il Snapdragon X2 Plus, terza generazione di Orion, 80 TOPS NPU, processo 3 Newton per metro, disponibile in configurazioni da 6 e 10 core, con laptop dei principali OEM, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Asus, in uscita nel primo semestre. Il Snapdragon X2 Elite Extreme, con i suoi 18 core e frequenze fino a 4,4 GHz. Punta a sfidare direttamente i processori desktop Intel nei benchmark multicore. Intel risponde con Panther Lake, la sua architettura di nuova generazione basata su processo Intel 14A, equivalente al 2 Newton per metro della concorrenza, che promette NPU potenziate e un significativo miglioramento dell'efficienza energetica rispetto ad Arrow Lake. AMD ha rilasciato i Ryzen i400 con NPU da 50 TOPS per i Copilot PC. Nvidia ha annunciato chip ARM per PC, serie N1, in partnership con Dell e Lenovo, portando nel mercato dei laptop l'architettura ARM for AI che ha dominato i data center. Qualcomm, dal canto suo, punta a raggiungere una quota di mercato del 30-50% nei notebook non x86 entro il 2029, con un fatturato annuale di $4 miliardi nel segmento AI PC.
Il futuro prossimo, dall'AI integrata all'AI agente.
La direzione verso cui si muove il mercato AI PC è chiara, non più semplici funzioni AI integrate nelle applicazioni, ma agenti AI che operano in modo autonomo sul dispositivo per gestire workflow complessi. Lenovo ha già presentato Kira, un agente di intelligenza ambientale personale basato su Snapdragon X2 Plus che mantiene il contesto attraverso le applicazioni e i dispositivi dell'utente, suggerendo azioni proattive e automatizzando task ripetitivi.
Questo modello, Small Language Models eseguiti localmente con una NPU potente, è la direzione verso cui stanno convergendo sia hardware che software.
L'obiettivo a medio termine è che il 70-80% dei task AI di routine vengano eseguiti localmente sul dispositivo, riducendo dipendenza dalla connettività,
latenza e preoccupazioni per la privacy legate all'invio di dati ai server cloud.
Questo spostamento richiede NPU sempre più potenti. La traiettoria da 45 TOPS a 80 TOPS in un anno e mezzo è impressionante. Ma anche modelli AI sempre più efficienti progettati specificamente per l'esecuzione on-device. La rivoluzione AI PC è reale, è in corso, ed è solo all'inizio. Gli AI PC ARM sono ancora una minoranza nel mare x86 dei PC mondiali, ma la direzione è inequivocabile. Potenza AI locale, autonomia eccezionale, silenziosità assoluta e architetture progettate per decenni, non per anni. Chi compra un laptop oggi sceglierà tra il passato efficiente e il futuro intelligente.
Nel 2026, per la prima volta, il futuro ha un prezzo accessibile.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Armi e tecniche di combattimento nel Medioevo, dal cavaliere feudale al fante delle città. La guerra medievale è spesso immaginata come un caos brutale di spade e asce. La realtà era più sofisticata. Un sistema di armi, armature e tecniche di combattimento in continua evoluzione, dove cavalieri in cotta di maglia, arcieri gallesi e picchieri fiamminghi ridisegnarono la tattica militare europea per secoli. L'Alto Medioevo, le armi dei Franchi e dei Vichinghi. Nell'Alto Medioevo, quinta X secolo, l'armamento del guerriero europeo era determinato principalmente dalla disponibilità economica e dalla tradizione etnica. I Franchi, che costruirono l'impero carolingio, erano famosi per la scrammasax, un coltello lungo a lama singola, e per la Francisca, l'ascia da lancio tipicamente franca. Il loro equipaggiamento standard comprendeva uno scudo rotondo di legno con un bone metallico, una lancia con punta di ferro e, per i guerrieri più ricchi, una spada a doppio taglio di ferro forgiato che era al tempo stesso arma da guerra e simbolo di status sociale. I Vichinghi, che dal IX secolo terrorizzarono le coste europee, prediligevano la combinazione ascia-scudo. La bardiche nordica, con la sua lama larga e ricurva su un manico lungo, era devastante nelle cariche ravvicinate e non richiedeva l'elaborata forgiatura della spada. Le armature erano composte principalmente da cotte di maglia, maglie di ferro intrecciate, che proteggevano il busto, il collo e le cosce, lasciando braccia e gambe esposte. Gli elmi erano conici, a volte con nasale, raramente con visiera completa. La protezione era significativa ma limitata. Una cotta di maglia ferma la lama, ma non l'impatto contundente di una mazza o di un colpo d'ascia pesante. Il cavaliere medievale, l'arma più costosa d'Europa. Con il consolidamento del feudalesimo tra il X e il XII secolo, il cavaliere pesante diventa l'unità militare dominante del campo di battaglia europeo. Un cavaliere completamente equipaggiato rappresentava un investimento economico colossale. Il destriero addestrato al combattimento, la cotta di maglia, l'elmo, lo scudo, la lancia e la spada potevano costare l'equivalente di diversi anni di reddito di un contadino. Per questo motivo, il numero di cavalieri disponibili a un signore feudale era direttamente proporzionale alla sua ricchezza e capacità di mantenere una clientela militare. La tecnica di combattimento del cavaliere medievale era tutt'altro che caotica. La carica di cavalleria con lancia in resta, la lancia tenuta ferma sotto il braccio destro e puntata verso l'avversario, era il frutto di un addestramento intensivo che iniziava nell'infanzia e si sviluppava attraverso anni di esercitazioni, tornei e campagne minori. L'obiettivo della carica non era necessariamente uccidere l'avversario con la lancia, ma disarcionarlo e sfondare la linea nemica con l'impatto del cavallo, aprendo brecce che la fanteria avrebbe poi sfruttato. La spada entrava in gioco nel combattimento corpo a corpo successivo alla carica, quando la lancia era rotta o inutilizzabile. L'arco lungo gallese, la democrazia delle frecce. La guerra medievale fu profondamente trasformata dall'arco lungo, in particolare nella versione gallese e inglese che raggiunse la sua apoteosi nelle battaglie della guerra dei cent'anni. L'arco lungo inglese, un'arma di tasso o olmo alta quanto un uomo, capace di scagliare frecce a 200 a 300 metri di distanza, richiedeva anni di addestramento e produceva arcieri con muscoli del braccio destro visibilmente ipertrofici rispetto al sinistro, come testimoniano i resti scheletrici dell'epoca. Nelle battaglie di Crecy nel 1346, Poitiers nel 1356 e Agincourt nel 1415, migliaia di arcieri inglesi e gallesi decimarono la cavalleria francese con scariche di frecce a cadenza elevatissima, fino a 10 al minuto per arciere, prima che i cavalieri potessero avvicinarsi abbastanza da combattere. Una singola freccia di arco lungo poteva penetrare la cotta di maglia e ferire il cavaliere sotto, oppure uccidere o ferire il cavallo, trasformando la carica di cavalleria in una trappola mortale. La lezione tattica fu chiara. La fanteria equipaggiata di armi da distanza poteva battere la cavalleria pesante in condizioni favorevoli. La balestra e la risposta alle armature di piastre. In risposta alla crescente efficacia delle frecce, l'armatura medievale si trasformò gradualmente dalla cotta di maglia alle protezioni di piastra, singole lamine di ferro battuto che proteggevano le parti più vulnerabili del corpo. Tra il XIII e il XIV secolo, l'evoluzione fu progressiva. Prima i ginocchi e i gomiti, poi gli avambracci e le gambe, infine il torace con la corazza a piastra monolitica. L'armatura gotica del XV secolo, il punto più avanzato di questo sviluppo, offriva una protezione quasi completa e pesava dai 20 ai 35 kg, distribuiti però così uniformemente sul corpo da permettere al cavaliere di muoversi con relativa facilità. La balestra era l'arma da distanza in grado di penetrare le armature di piastra, grazie alla sua forza di tiro molto superiore all'arco lungo. Una balestra potente a staffa poteva scagliare un quadrello di ferro a 400 metri e perforare lamine metalliche di diversi millimetri. Il suo svantaggio era la lentezza di ricarica, uno o due colpi al minuto contro i 10 dell'arciere. Ma la sua efficacia contro la cavalleria pesante era tale che Papa Innocenzo II tentò di vietarne l'uso contro i cristiani nel Concilio Lateranense II del 1139, senza alcun effetto pratico. I picchieri fiamminghi e la fine della supremazia cavalleresca. Il punto di svolta definitivo nella storia della guerra medievale arrivò con la battaglia delle Speroni d'Oro del 1302, a Courtrai nelle Fiandre. Un esercito di artigiani e borghesi fiamminghi, armati di picche, lunghe freelance di 5 a 6 metri con punta di ferro, sconfisse la cavalleria pesante francese guidata da alcuni dei migliori cavalieri d'Europa. I picchieri fiamminghi formarono una formazione compatta e resistettero alla carica di cavalleria appuntando le picche contro i cavalli in avanzata, rivelandosi impenetrabili per la tattica tradizionale. La lezione di Courtrai anticipò di secoli l'evoluzione tattica moderna. Le formazioni di fanteria disciplinata, equipaggiata di armi da asta lunghe e addestrata a combattere in coordinazione, potevano battere la cavalleria feudale anche senza la superiorità numerica. Con l'introduzione delle armi da fuoco nel XV secolo, archibugi e poi moschetti, la superiorità militare dei cavalieri pesanti fu definitivamente erosa, e il medioevo guerriero lasciò il posto all'era della fanteria moderna. La storia delle armi medievali è la storia di un dialogo incessante tra attacco e difesa, tra la freccia e l'armatura, tra la lancia e il picchiere. Ogni innovazione tattile o tecnologica generava una risposta. Ogni supremazia conteneva il seme della propria obsolescenza. Una dinamica che non è mai davvero finita.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. Le basiliche di San Pietro e Santa Maria Maggiore a Tuscania, vertici del romanico laziale. Tuscania, nella Tuscia laziale, custodisce due capolavori del romanico italiano, le basiliche di San Pietro e Santa Maria Maggiore, erette tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo fuori dalle mura della città. Facciate a rosoni, portali scolpiti e influenze lombardo-cosmatiche ne fanno vertici assoluti dell'architettura medievale. Tuscania, città etrusca, romana, medievale nella Tuscia. Tuscania sorge su un pianoro tufaceo nella Tuscia viterbese, nel Lazio settentrionale, circondata da un paesaggio di forre, calanchi e campagna che ha mantenuto un aspetto quasi immutato rispetto al Medioevo. Città di origini etrusche, come dimostrano le necropoli che la circondano con migliaia di tombe rupestri e sarcofagi, Tuscania fu poi municipio romano, sede vescovile nell'Alto Medioevo e libero comune medievale fiorente tra l'undicesimo e il XIV secolo. La sua prosperità vescovile e commerciale in questo periodo è testimoniata da un patrimonio architettonico di straordinaria qualità, concentrato in particolare nelle due basiliche che sorgono fuori dalle mura cittadine. La scelta di costruire le chiese principali all'esterno del centro abitato, su colline isolate che dominano la campagna circostante, segue una tradizione tipica delle città vescovili del Lazio medievale, che riservavano l'area extraurbana alle grandi fondazioni religiose, separando simbolicamente il sacro dal profano. Le due basiliche, San Pietro e Santa Maria Maggiore, si ergono ciascuna su uno sperone tufaceo, visibili da chilometri di distanza, come fari architettonici nel paesaggio laziale. San Pietro, la facciata come libro di pietra. La Basilica di San Pietro è la più antica e monumentale delle due, le sue origini risalgono a una prima edificazione altomedievale, ma la struttura attuale fu costruita e decorata principalmente tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. La facciata è un capolavoro di scultura romanica, tre portali scolpiti con figure di leoni stilofori, protomizoomorfe, rilievi vegetali e simboli cosmologici incorniciano gli ingressi, mentre due rosoni sovrapposti, di proporzioni diverse e di elaborazione geometrica raffinata, portano luce all'interno. Affiancata da due torri campanarie di diversa altezza che la incorniciano asimmetricamente, la facciata di San Pietro è uno degli esempi più eloquenti di quella corrente artistico-architettonica che la storiografia chiama romanico-lombardo-laziale. L'influenza delle maestranze lombarde si mescola qui con la tradizione dei marmorari romani, i cosmati, che inseriscono nella decorazione specchietti di marmo colorato, paste vitrée e tarsie geometriche. Il risultato è una complessità visiva che si rivela per strati, scoprendo nuovi dettagli a ogni osservazione ravvicinata. L'interno di San Pietro, l'abside affrescata e la cripta. L'interno della basilica, a tre navate divise da colonne di reimpiego romano e medievale, culmina in un abside semicircolare che conserva frammenti di affreschi del XII e XIII secolo. Il pavimento cosmatesco, un mosaico di marmi policromi in elaborati motivi geometrici, è parzialmente visibile nonostante le vicissitudini dei secoli. Sotto la navata si apre la cripta, un ambiente ipogeo con volte a crociera su sottili colonne che racchiude l'elemento più antico dell'intero complesso, una tomba di San Secondiano, martire paleocristiano. Le pareti esterne della chiesa, in blocchi di tufo e pietra locale perfettamente squadrati, presentano lesene, archetti pensili e fregi scolpiti che rivelano la competenza tecnica delle maestranze medievali. Il campanile settentrionale, più alto e più antico, conserva in facciata elementi decorativi di reimpiego, capitelli romani, basi di colonne, frammenti epigrafici, che testimoniano la disponibilità locale di materiale antico derivante dalla vicina Toscana romana. Santa Maria Maggiore, la scultura romanica al suo apice. A poca distanza da San Pietro sorge Santa Maria Maggiore, di impianto leggermente più tardo, 12-13 secolo, e di proporzioni più slanciate. La sua facciata è dominata da un rosone centrale di straordinaria finezza geometrica, circondato da un apparato scultoreo che include un giudizio universale nel portale centrale con figure di eletti e dannati di espressività potente e sintesi formale tipicamente romanica. L'interno di Santa Maria Maggiore conserva alcune delle pitture medievali più interessanti del Lazio settentrionale. Un ciclo di affreschi del 13-14 secolo sulle pareti della navata illustra episodi della vita della Vergine e scene apocalittiche con una qualità figurativa che anticipa la transizione dal romanico al gotico. Il portale laterale, con il suo archivolto a doppio intradosso decorato con figure di apostoli, è uno dei rari esempi di scultura narrativa del romanico laziale sopravvissuti in buono stato di conservazione. Il terremoto del 1971 e il restauro. Il 6 febbraio 1971, un violento terremoto colpì Tuscania causando gravi danni all'abitato e ai monumenti. Entrambe le basiliche subirono danni strutturali significativi, con crolli parziali e lesioni nelle murature. L'evento, che causò la morte di 31 persone, provocò anche un'inaspettata scoperta. Il terremoto aprì nelle fondazioni di San Pietro cavità precedentemente sconosciute che rivelarono materiali più antichi, confermando la stratificazione secolare del sito. Il restauro successivo al 1971, condotto con metodi moderni di conservazione e consolidamento strutturale, ha restituito entrambe le basiliche a una condizione di buona fruibilità, pur lasciando visibili alcune delle tracce dell'evento, un approccio che la soprintendenza ha privilegiato come testimonianza autentica della storia del monumento. Tuscania ha ricevuto diversi premi europei per la qualità del restauro post-sismico. Le basiliche di Tuscania sono uno di quei tesori che l'Italia tiene lontani dalle grandi rotte turistiche, conservati in una solitudine che paradossalmente ne amplifica la bellezza. Ergersi di fronte alla facciata di San Pietro al tramonto, con la campagna laziale silenziosa intorno, è un'esperienza che nessun museo può replicare. Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
La fattoria degli animali di Castelfusano, educazione rurale nella Pineta di Roma. Nel cuore della Pineta di Castelfusano, a pochi chilometri dal mare di Ostia, esiste un angolo di campagna nel verde, la Fattoria degli Animali, una realtà di educazione rurale che avvicina bambini e famiglie alla natura, agli animali da fattoria e ai ritmi della vita agricola tradizionale. Castelfusano, la pineta millenaria alle porte di Roma. Castelfusano è una delle aree verdi più grandi e antiche del litorale romano, circa 1200 ettari di pineta secolare che si estende tra Ostia e Castel Porziano. A pochi chilometri dal mare, questa pineta, che appartiene in parte al Comune di Roma e in parte al Quirinale come riserva presidenziale, è uno dei polmoni verdi più preziosi del territorio metropolitano. Un bosco di pini domestici, lecci, roverelle e macchia mediterranea che ospita numerose specie di fauna selvatica, tra cui volpi, ricci, ghiri, aironi e numerose specie di uccelli migratori. La pineta di Castelfusano ha una storia lunga. Frequentata già in epoca romana come villa imperiale, divenne nei secoli successivi tenuta papale, poi reale, poi presidenziale. La sua straordinaria conservazione è dovuta in gran parte proprio alla sua condizione di area protetta e parzialmente chiusa al pubblico per secoli. Oggi una parte del bosco è accessibile ai romani come parco naturale attrezzato, con sentieri, aree picnic e strutture ricreative tra cui la fattoria degli animali. La fattoria didattica, un'oasi rurale in città. Inserita nel contesto boschivo della Pineta, la Fattoria degli Animali di Castelfusano è uno spazio di educazione ambientale e rurale dedicato soprattutto alle famiglie con bambini e alle scolaresche. Il progetto nasce dalla consapevolezza che molti bambini cresciuti in ambiente urbano non hanno mai visto un pollo da vicino, non sanno come si munge una capra, non hanno mai raccolto un uovo dal pollaio né toccato la lana di una pecora. La fattoria colma questo divario in modo diretto e concreto, riconnettendo le nuove generazioni alle origini agricole della nostra cultura. Gli animali presenti nella struttura includono asini, capre, pecore, maiali, conigli, galline, anatre, oche e vari animali da cortile minori. Tutti vivono in recinti ampi e curati, in condizioni di benessere animale attentamente monitorate. I visitatori possono interagire direttamente con molti di essi, sotto la guida degli educatori della fattoria, imparando i comportamenti caratteristici di ogni specie, le loro esigenze alimentari, il loro ruolo nell'ecosistema agricolo tradizionale e nelle filiere produttive che ancora oggi ci forniscono latte, carne, uova e lana. I programmi educativi, dalla scuola materna alle medie. La Fattoria degli Animali di Castelfusano propone un programma articolato di attività didattiche calibrate per diverse fasce d'età, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Per i più piccoli, le attività si concentrano sul contatto diretto con gli animali, sull'osservazione dei loro comportamenti e sulle prime nozioni di cura e rispetto per gli esseri viventi. Per le classi più grandi, i percorsi includono laboratori pratici sulla trasformazione dei prodotti agricoli, la produzione del burro, la lavorazione della lana, la semina e il raccolto di ortaggi nell'orto didattico. Particolarmente apprezzati dagli insegnanti sono i percorsi interdisciplinari che collegano le attività pratiche della fattoria a contenuti curriculari di scienze naturali, geografia, storia e educazione civica. Il ciclo delle stagioni, la catena alimentare, il rapporto tra uomo e ambiente, la storia dell'agricoltura dalla preistoria ai giorni nostri. Tutti questi temi trovano nella fattoria un contesto esperienziale diretto che facilita l'apprendimento e lascia ricordi duraturi nei bambini. Il bosco come aula, attività naturalistiche nella pineta. Accanto alle attività nella fattoria vera e propria, il contesto boschivo di Castelfusano offre opportunità didattiche uniche. Le guide naturalistiche accompagnano i gruppi in percorsi nella pineta dedicati al riconoscimento delle specie arboree, all'osservazione degli uccelli, alla scoperta degli insetti e dei piccoli mammiferi che abitano il sottobosco. Speciali laboratori di orientamento naturale insegnano ai bambini a leggere il territorio attraverso la posizione del sole, la direzione del vento e la forma degli alberi. In primavera ed estate, la fattoria organizza anche fattorie estive, campus diurni di più giorni in cui i bambini trascorrono l'intera giornata tra animali, orti e bosco, sviluppando non solo conoscenze naturalistiche ma anche competenze relazionali come la cooperazione, la responsabilità e la cura. Molte famiglie segnalano che l'esperienza alla Fattoria degli Animali di Castelfusano ha cambiato in modo duraturo il rapporto dei loro figli con il cibo, con la natura e con gli animali. Come visitare e informazioni pratiche. La Fattoria degli Animali di Castelfusano è raggiungibile da Roma con i mezzi pubblici, metro B fino a Laurentina, poi bus per Ostia o Castelfusano, oppure in auto lungo la Via del Mare o il Lungomare. L'ingresso alla pineta è libero. Le attività della fattoria prevedono un contributo variabile a seconda del tipo di percorso scelto. Si consiglia di prenotare in anticipo, soprattutto per le visite scolastiche e per i weekend di alta stagione. Il sito è aperto tutto l'anno, con un calendario di eventi speciali legati alle feste tradizionali, la tosatura delle pecore in primavera, la vendemmia simbolica in autunno, le feste natalizie con il presepe vivente, che trasformano la visita in un'esperienza culturale oltre che naturalistica. Un'oasi di ruralità autentica a mezz'ora dal centro di Roma. La Fattoria degli Animali di Castelfusano dimostra che non è necessario andare in campagna per incontrare la natura. A volte basta uscire dalla tangenziale e addentrarsi in un bosco che il mare e la storia hanno salvato insieme. Tra i pini e le capre, i bambini di Roma ritrovano qualcosa di essenziale che la città aveva fatto dimenticare.
Speriamo che questi argomenti ti aiutino a guardare il mondo con occhi nuovi. Continuiamo su microsmeta.com.
Filippi. Dalla capitale macedone di Filippo, secondo alla città cruciale dell'impero romano. Fondata nel 356 a.C. da Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, Filippi divenne poi teatro della battaglia che cambiò la storia di Roma nel 42 a.C. Oggi il sito UNESCO ospita un grande teatro antico, il Foro Romano e basiliche paleocristiane legate all'Apostolo Paolo. La fondazione, Filippo II e le miniere d'oro del Pangeo. Filippi sorge nella pianura della Macedonia orientale, nell'attuale Grecia settentrionale, ai piedi del Monte Pangeo, a pochi chilometri dalla costa del Mare Egeo. La città fu fondata nel 356 a.C. da Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, sul sito di una precedente colonia tasiana chiamata Crenides, che significa le sorgenti. Filippo la ribattezzò con il proprio nome, come era sua abitudine con le città che fondava o conquistava, e la trasformò rapidamente in una città di importanza strategica. La ragione principale dell'interesse di Filippo per il sito era pratica e brutalmente economica. Le montagne circostanti erano ricche di giacimenti auriferi e argentiferi che le mine del Pangeo stavano iniziando a sfruttare sistematicamente. Le risorse minerarie di Filippi e del suo territorio contribuirono in modo decisivo a finanziare l'espansione militare macedone che avrebbe portato, una generazione dopo, alla conquista del mondo persiano da parte di Alessandro. La città fu dotata di mura imponenti, di un teatro scavato nella roccia della collina e di tutti gli elementi urbanistici di una polis greca. La battaglia di Filippi, la fine della Repubblica Romana. La seconda vita di Filippi, quella che l'avrebbe resa celebre nella storia di Roma, iniziò nel 42 a.C., quando la pianura circostante divenne il teatro della battaglia decisiva tra i cesaricidi e i triumviri. Da una parte Bruto e Cassio, i principali assassini di Giulio Cesare, con un esercito di circa 100.000 uomini. Dall'altra Marco Antonio e Ottaviano, il futuro Augusto, vendicatori del dittatore ucciso, con forze comparabili. La battaglia si svolse in due fasi, a circa 20 giorni di distanza l'una dall'altra. Nella prima, le forze di Bruto sbaragliarono quelle di Ottaviano, mentre quelle di Cassio furono sconfitte da Antonio. Cassio, convinto erroneamente che la battaglia fosse perduta, si suicidò. Nella seconda fase, Bruto attaccò ma fu definitivamente sconfitto e si uccise a sua volta. La battaglia di Filippi fu la fine della Repubblica Romana. Ottaviano e Antonio divisero il mondo tra loro e il cammino verso il Principato Augusteo era aperto. Filippi Romana, colonia e crocevia della Via Egnatia. Dopo la battaglia, i vincitori trasformarono Filippi in una colonia romana destinata ai veterani, denominata Colonia Iulia Augusta Filippensis. La città assunse la struttura urbanistica tipica delle colonie romane. Un foro monumentale con templi, basiliche civili, terme e archi trionfali si sovrappose all'impianto greco preesistente, inglobandolo e trasformandolo. La via Egnatia, la grande arteria che attraversava la Macedonia e collegava l'Adriatico all'Asia Minore, passava proprio per Filippi, garantendo alla città un costante flusso di commerci, eserciti e viaggiatori. Il foro romano di Filippi, parzialmente scavato dagli archeologi greci nel corso del Novecento, è uno dei meglio conservati della Grecia settentrionale. Colonnati, rostri, templi e un arco monumentale disegnano ancora la planimetria dello spazio pubblico romano. Accanto al foro, il teatro antico, originariamente costruito in epoca macedone e significativamente ampliato dai romani per le esibizioni gladiatorie, conserva la cavea in gran parte intatta e viene tuttora utilizzato per rappresentazioni estive. Paolo di Tarso è la prima comunità cristiana d'Europa. Filippi detiene un posto di assoluta importanza anche nella storia del cristianesimo. Secondo gli Atti degli Apostoli, fu qui che l'apostolo Paolo fondò la prima comunità cristiana d'Europa, durante il suo secondo viaggio missionario intorno al 49 a 50 d.C. L'evangelizzazione di Filippi è narrata con dovizia di dettagli nel testo neotestamentario. Il battesimo di Lidia, una commerciante di porpora di Tiatira, la guarigione di una schiava che prediceva il futuro, l'arresto di Paolo e Sila, la loro incarcerazione e la miracolosa liberazione attraverso un terremoto notturno. La lettera ai Filippesi, scritta da Paolo durante una prigionia e indirizzata alla comunità da lui fondata, è uno dei testi più affettuosi dell'intero corpus paolino e testimonia il legame speciale tra l'apostolo e questa prima comunità europea. Il sito di Filippi ospita i resti di diverse basiliche paleocristiane dei secoli IV-VI d.C., costruite probabilmente sul luogo della prima chiesa fondata da Paolo, una delle destinazioni del pellegrinaggio cristiano in Macedonia. Filippi oggi, patrimonio UNESCO e visita al sito. Il sito archeologico di Filippi è patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2016, riconoscimento che ne sottolinea il valore eccezionale come punto di incontro tra civiltà greca, romana e cristiana. Il museo on-site conserva statue, iscrizioni, rilievi e reperti ceramici provenienti dagli scavi condotti dall'Ecole Francaise d'Atenes e dalla Società Macedone di Studi dal XIX secolo ad oggi. Il sito è raggiungibile dalla città di Kavala, a circa 16 km di distanza, oppure in auto dall'autostrada Egnatia Odos che corre esattamente sull'antico tracciato della via Egnatia. La visita, che richiede almeno 2 ore per essere fatta con attenzione, è particolarmente suggestiva al tramonto, quando la luce radente esalta i rilievi delle colonne e i chiaroscuri delle rovine del foro con una drammaticità che nessuna fotografia riesce a rendere pienamente. Filippi è uno di quei luoghi in cui la storia si è addensata in modo straordinario. Una città dove un padre conquistò il mondo grazie all'oro delle montagne, dove la Repubblica di Roma spirò sul campo di battaglia, e dove un tessitore di tende di Tarso aprì il Vangelo all'Europa. Poche rovine al mondo portano un peso così grande.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. Tremessia, una guerra, il fanatismo religioso dietro il conflitto su Gerusalemme. Netanyahu invoca il ritorno del Messia e il Terzo Tempio al posto di Al-Aqsa. L'Iran attende il Mahdi. 3 fanatismi religiosi convergono su Gerusalemme mentre l'Europa tace. Il Santo Sepolcro è chiuso dal 28 febbraio. Lo denuncia Margherita Furlan, vi vendono sicurezza, loro parlano di Messia. Il report di Margherita Furlan, quello che i media non dicono. La giornalista e analista geopolitica Margherita Furlan ha lanciato un allarme che merita tutta l'attenzione possibile. La guerra che si sta combattendo in Medio Oriente non è, o non è soltanto, una guerra di sicurezza nazionale, di confini, di risorse o di equilibri geopolitici. È una guerra in cui chi la guida parla apertamente di mandato divino, di profezie millenaristiche e di un'escatologia religiosa che considera il conflitto armato come precondizione necessaria alla venuta del Messia. Questo non è un dettaglio di colore. È il cuore politico-teologico di un conflitto che coinvolge 3 attori, Israele, gli Stati Uniti e l'Iran, ognuno dei quali porta nella stanza dei bottoni una narrazione messianica che trasforma la guerra in un atto di fede e i civili morti in pedine di un piano divino. E nel mezzo c'è l'Europa, silenziosa, con le basi americane sul suo territorio, senza voce in capitolo. Netanyahu e il Terzo Tempio, una dichiarazione pubblica. Il 12 marzo 2026, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato pubblicamente che Israele arriverà al ritorno del Messia e che per farlo sarà necessario ricostruire il Tempio di Gerusalemme al posto della moschea di Al-Aqsa. Non si tratta di un'interpretazione forzata di parole ambigue, è una dichiarazione esplicita, pronunciata in un contesto istituzionale, da parte del capo del governo di uno Stato dotato di armi nucleari. Già da anni, come documenta il governo israeliano stesso, sono in corso preparativi concreti per la costruzione del Terzo Tempio, paramenti sacerdotali ricamati, arredi rituali realizzati secondo le specifiche bibliche, oltre 500 sacerdoti addestrati ai riti del culto templare, e giovenche rosse importate dallo Stato del Texas per il sacrificio rituale di purificazione prescritto dalla Torah. Non è una teoria della cospirazione, è un processo documentato, finanziato, organizzato. Exit e la CBS, la provvidenza del nostro Dio onnipotente. Il segretario della guerra israeliano Exit, in una recente intervista alla rete americana CBS, ha giustificato le operazioni militari in corso con le parole «La provvidenza del nostro Dio onnipotente protegge le nostre truppe». In un'altra epoca, o in un altro contesto geopolitico, dichiarazioni di questo tipo avrebbero provocato reazioni diplomatiche immediate. Oggi vengono trasmesse dai principali network americani senza che nessun anchorman alzi un sopracciglio. Il linguaggio della provvidenza divina nella guerra non è nuovo nella storia occidentale, ma la sua istituzionalizzazione pubblica da parte di un ministro in carica, in diretta televisiva, segna un salto qualitativo preoccupante. Il messaggio implicito è che le morti civili, le distruzioni, le violazioni del diritto internazionale non sono atti umani soggetti a giudizio morale, ma esecuzioni di un piano soprannaturale che trascende la responsabilità politica. L'Iran e il Mahdi, il nuovo leader supremo tra profezia e potere. Sul fronte opposto, il nuovo leader supremo dell'Iran, Mohtab Khamenei, è considerato dai suoi sostenitori più ferventi il precursore profetico del Mahdi, il messia sciita che secondo la tradizione religiosa ritornerà alla fine dei tempi quando il mondo sarà precipitato nel caos. Questa dottrina, l'attesa del Mahdi nascosto, il dodicesimo imam, non è una frange marginale dell'Islam sciita, è un pilastro teologico della Repubblica Islamica, codificato nell'ideologia rivoluzionaria comunista e utilizzato politicamente per legittimare ogni azione, inclusa la guerra. L'equazione teologica risultante è raccapricciante nella sua semplicità: più il mondo precipita nel caos, più si avvicina il ritorno del Mahdi. In questo schema, la guerra non è un male da evitare ma uno strumento escatologico da perseguire. Il caos è la precondizione della salvezza, e la violenza è la levatrice della storia sacra. Gerusalemme, il santo sepolcro chiuso per la prima volta nella storia. Un segnale concreto e simbolicamente devastante della degenerazione in corso è la chiusura del santo sepolcro di Gerusalemme, avvenuta il 28 febbraio 2026. Per la prima volta nella storia della cristianità, le porte della basilica che custodisce il luogo della sepoltura e della resurrezione di Gesù di Nazareth sono sbarrate. Niente messe, niente liturgie, niente quaresima, nessuna via crucis. I cristiani di tutto il mondo sono stati privati del loro luogo sacro più importante nel silenzio quasi totale dei media occidentali. La chiusura del Santo Sepolcro è un fatto di enorme portata simbolica, non è mai accaduto nemmeno durante le crociate, durante la dominazione ottomana, durante le due guerre mondiali. Il luogo era rimasto aperto per secoli attraverso guerra, pestilenza e rivoluzioni. Che accada ora, in questo contesto, dovrebbe essere una notizia di prima pagina in ogni testata del mondo. Non lo è. L'Europa silenziosa e le basi americane nel nostro territorio. Mentre Gerusalemme diventa il teatro di uno scontro escatologico a tre, l'Europa continua la sua politica di silenziosa acquiescenza. Le basi americane dislocate in Italia, in Germania, in Spagna, in Polonia, strutture militari che in caso di escalation sarebbero automaticamente coinvolte nel conflitto, sono presenti sul territorio europeo senza che i parlamenti nazionali abbiano mai votato il loro utilizzo per le operazioni in corso. I cittadini europei non lo sanno, o fanno finta di non saperlo. Margherita Furlan conclude il suo report con una domanda scomoda: se i leader che guidano questo conflitto credono davvero di avere un mandato divino, se credono che la guerra sia necessaria per far tornare il proprio Messia, perché avrebbero interesse a fermarlo? E noi, che non crediamo né al Messia né al Mahdi né al Terzo Tempio, Che cosa stiamo aspettando per pretendere risposte? Tre fanatismi religiosi, tre narrazioni messianiche, un unico campo di battaglia, Gerusalemme. La guerra più pericolosa non è quella dei missili, ma quella di chi crede di avere un mandato celeste. E il silenzio europeo, in questo contesto, non è neutralità, è complicità inconsapevole. Ecco qualcosa di interessante che ho trovato su Amazon.
MacBook Neo con A18 Pro, i fan Apple criticano. Recensione completa del laptop da $599. Apple ha lanciato l'11 marzo 2026 il MacBook Neo a $599, chip A18 Pro, display Liquid Retina 3G, 16 ore di autonomia, 4 colori vivaci, ma solo 8 GB di RAM, niente MagSafe e niente porta HDMI. I fan Apple sono divisi, rivoluzione dell'accessibilità o compromesso troppo pesante? Cosa è il MacBook Neo? Il Mac più economico di sempre. Il MacBook Neo è stato annunciato da Apple il 4 marzo 2026, il giorno dell'evento Experience a New York, e messo in vendita l'11 marzo 2026 al prezzo di $599, circa €549. È il Mac più economico mai prodotto dalla mela, posizionato ben $500 al di sotto del MacBook Air M5 da $1099. Il prezzo è possibile grazie a una scelta tecnica inedita. Alimentarlo non con un chip della serie M, la famiglia Apple Silicon progettata appositamente per Mac, ma con L18 Pro, il chip che ha debuttato negli iPhone 16 Pro nel settembre 2024. Il chip A18 Pro, potente per uso quotidiano, limitato per il lavoro intensivo. L18 Pro è un chip eccellente nel contesto iPhone, 6 core CPU, 2 performance, 4 efficienza, 5 core GPU, Neural Engine a 16 core, processo produttivo a 3 Newton per metro di TSMC. Nei benchmark Geekbench 6, il MacBook Neo ottiene un punteggio single core di circa 3461, superiore al MacBook Air M1, 2346, e paragonabile al M3, e un multicore di 8668, simile al M1 ma molto inferiore al M4, 14730. Apple lo descrive come fino al 50% più veloce per le attività quotidiane rispetto al PC best-selling con Intel Core Ultra 5 e 3 volte più veloce per i carichi di lavoro e AI on device.
Il problema è che L18 Pro ha un numero di core GPU inferiore rispetto all'iPhone 16 Pro da cui deriva, 5 invece di 6.
Questo penalizza le prestazioni grafiche nei giochi e nelle applicazioni creative. Più in generale, il chip è ottimizzato per un profilo d'uso everyday, navigazione, documenti, streaming, foto, ma non per video editing 4K, 3D rendering, sviluppo software pesante o musica con molte tracce.
Per questi casi d'uso, il MacBook Air M4 o M5 rimane la scelta corretta, a un prezzo però di 400 a €500 superiore.
IL Display, uno dei migliori in questa fascia di prezzo.
Il display del MacBook Neo è genuinamente ottimo e rappresenta uno dei punti di forza indiscussi del prodotto.
Il pannello Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione 2408x1506 pixel, 500 nit di luminosità massima e supporto per 1 miliardo di colori è visivamente identico a quello del MacBook Air precedente. La scelta di eliminare il notch, sostituito da cornici uniformi in stile iPad, è apprezzata esteticamente anche se sacrifica la fotocamera Face ID avanzata. Il MacBook Neo ha solo una webcam FaceTime HD da 1080p, non Face ID. Le cornici più spesse rispetto al MacBook Air M-Series sono state criticate da alcuni utenti abituati ai design più sottili, ma la resa visiva del pannello è eccellente per la fascia di prezzo.
La luminosità di 500 nit è sufficiente per lavorare in ambienti luminosi, ma non arriva alle punte dei display ProMotion dei MacBook Pro.
In compenso, i colori vivaci della scocca in alluminio riciclato, soprattutto il citrus giallo e il blush rosato, trasmettono un'energia che i Mac grigi non hanno mai avuto. Le critiche, 8 GB di RAM, no MagSafe, no HDMI, chip da iPhone.
Le obiezioni degli appassionati Apple al MacBook Neo si concentrano su 4 punti.
Il primo è la RAM, 8 GB di memoria unificata, non espandibile, senza opzione di upgrade a 16 GB.
In un'epoca in cui Mac OS con qualche applicazione aperta consuma facilmente 6 a 7 GB, questo limite è percepito come un rischio per la longevità del dispositivo.
Il secondo punto critico è l'assenza di MagSafe. Il MacBook Neo si ricarica attraverso una delle sole 2 porte USB-C, che sono anche le uniche porte di connettività disponibili. Nessuna HDMI, nessuna SLA SD card, nessuna USB-A. Il terzo punto è filosofico.
Usare un chip iPhone in un Mac rompe la narrativa della serie M come architettura premium made for Mac.
Molti utenti avanzati percepiscono LA18 Pro come una scelta di compromesso economico piuttosto che di eccellenza tecnologica. Il quarto punto è il peso. 1,24 kg, 2,7 libbre. Leggermente più pesante dell'RM2 con scocca ultrasottile.
Obiezioni che non scalfiscono il target principale del prodotto, utenti entry level, ma che allontanano i power user che avrebbero potuto essere attratti dal prezzo.
L'autonomia e le prestazioni reali, il vero punto di forza. Dove il MacBook Neo convince senza riserve è nell'autonomia. Apple dichiara fino a 16 ore di navigazione web e 22 ore di riproduzione video.
E i test indipendenti confermano cifre vicine alle 14 a 15 ore in uso misto reale. Per uno studente o un utente di ufficio che passa la giornata tra browser, documenti e videoconferenze, questo significa non dover portare il caricatore fuori casa. L'efficienza energetica della 18 Pro, progettato per resistere tutta la giornata sullo schermo di un iPhone, si traduce in un vantaggio concreto sull'autonomia Mac.
Le prestazioni reali nell'everyday use sono eccellenti. Apertura istantanea delle applicazioni, multitasking fluido con decine di schede Safari aperte, gestione della posta e dei calendari senza rallentamenti, editing fotografico con Lightroom e Photoshop con elaborazione AI rapida grazie al Neo Engine. Per questi compiti il MacBook Neo è, nel suo range di prezzo, semplicemente imbattibile. Il confronto corretto non è con il MacBook Air M4. Ma con i Chromebook e i laptop Windows da 500 a 700 euro, categoria in cui il Neo vince per distacco.
Verdetto, per chi è e per chi non è.
Il MacBook Neo è il Mac giusto per studenti delle scuole superiori e universitari che necessitano di un laptop leggero e affidabile, utenti che migrano da Chromebook o Windows Entry Level e vogliono entrare nell'ecosistema Apple, famiglie che cercano un secondo computer per i figli,
professionisti con attività quotidiane semplici, email, presentazioni, videoconferenze, che non hanno mai sentito il bisogno di un Mac Pro. Per queste categorie, è probabilmente il miglior laptop disponibile sotto i $600. Non è il Mac giusto per sviluppatori software, video editore, musicisti con DAW complesse, designer 3D, chiunque abbia necessità di più di 8 GB di RAM o di porte di connettività variegate.
Per questi utenti, la differenza di prezzo verso un MacBook Air M4 o M5 è un investimento che si ripaga rapidamente in produttività e longevità. Apple ha costruito un prodotto onesto che sa esattamente cosa è e cosa non è. Il coraggio è averlo finalmente ammesso con un cartellino del prezzo. Il MacBook Neo segna un punto di svolta per Apple. La mela ha finalmente un laptop per tutti, non solo per chi può permettersi il premium. Che i fan storici lo critichino è comprensibile. È fatto di chip d'iPhone. Che venda in quantità industriali è inevitabile.
E tra qualche anno sarà ricordato come il Mac che ha aperto la porta a milioni di nuovi utenti.
Speriamo che queste pillole di conoscenza tecnologica ti siano utili. Prossimo tema su microsmeta.com.
Quantum Spin Liquids e cristallica gome. La nuova frontiera dei qubit stabili. Nuove prove da cristallica gome coltivati con precisione estrema confermano l'esistenza dei Quantum Spin Liquid, stati esotici della materia in cui gli spin magnetici non si ordinano nemmeno a temperature prossime allo zero assoluto. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare i qubit e la superconduttività ad alta temperatura. Cosa sono i Quantum Spin Liquid? La materia che non si cristallizza mai. In fisica della materia condensata, la maggior parte dei materiali magnetici, raffreddandosi verso lo zero assoluto, ordina i propri spin elettronici in configurazioni cristallizzate, ferromagneti, antiferromagneti, configurazioni periodiche prevedibili. Il Quantum Spin Liquid, QSL, è qualcosa di radicalmente diverso. Uno stato della materia in cui gli spin, pur interagendo fortemente tra loro, rimangono in uno stato di disordine quantistico perpetuo, senza mai congelare in una struttura ordinata, nemmeno a temperature infinitesimali. Questo comportamento, teorizzato per la prima volta negli anni 70 dal fisico Philip Anderson come possibile stato della materia, è rimasto per decenni una previsione teorica difficile da verificare sperimentalmente. I QSL sono per definizione sistemi in cui non c'è nessuna rottura spontanea di simmetria, nessuna transizione di fase classica, il che li rende quasi invisibili agli strumenti di misura convenzionali. La loro conferma sperimentale richiede cristalli di qualità eccezionale e tecniche di misura estremamente sofisticate. I cristalli kagome, la geometria della frustrazione. Il termine kagome deriva da un antico intreccio giapponese a forma di stella esagonale a sei punte, che nella fisica dei reticoli cristallini descrive un particolare arrangiamento geometrico degli atomi, triangoli condivisi che si alternano in un pattern a stella. Questa geometria produce un fenomeno fisico noto come frustrazione magnetica. I momenti magnetici degli elettroni non riescono mai a trovare un orientamento che minimizzi contemporaneamente tutte le loro interazioni, rimanendo in uno stato di tensione quantistica permanente. È esattamente questa frustrazione strutturale a rendere i cristalli Kagome candidati privilegiati per ospitare stati quantum spin liquid. I materiali più studiati in questa categoria includono l'erbertsmitite, un minerale a base di rame e zinco con struttura reticolare Kagome, i cristalli di ZnQ3 o 6Cl2 e, più recentemente, una nuova classe di materiali basati su leghe di vanadio e ossigeno cresciuti con tecniche di deposizione epitassiale di ultima generazione. Le nuove prove, cristalli di precisione e misurazioni al neutrone. Le evidenze più recenti a favore dell'esistenza dei QSL provengono da esperimenti condotti su cristalli Kagome cresciuti con una purezza senza precedenti, riducendo al minimo le impurità atomiche che in passato avevano inquinato i risultati sperimentali e generato falsi positivi. Utilizzando tecniche di diffrazione neutronica ad alta risoluzione presso reattori di ricerca come il ISIS Neutron and Muon Source nel Regno Unito e l'Institut Lau e Langevin in Francia, i ricercatori hanno rilevato la firma spettroscopica caratteristica dei QSL, un continuum di eccitazioni spinoniche senza gap energetico, incompatibile con qualsiasi stato ordinato convenzionale. Gli spinoni, quasi particelle frazionarie che emergono dalla rottura collettiva degli spin in un QSL, non sono rilevabili come particelle singole, ma lasciano una firma inequivocabile nei pattern di diffusione dei neutroni, un alone diffuso e continuo invece dei picchi netti caratteristici dei materiali ordinati. Questa firma è stata ora osservata con sufficiente chiarezza e riproducibilità da convincere la comunità scientifica che si tratta di un fenomeno reale e non di un artefatto strumentale. Applicazioni per i qubit. L'errore che non si propaga. L'interesse tecnologico dei quantum spin liquid va ben oltre la fisica fondamentale. Una delle sfide principali nell'informatica quantistica è la decoerenza. I qubit, perturbati dall'ambiente circostante, perdono la loro informazione quantistica in tempi brevissimi, tipicamente millisecondi o meno, rendendo necessari sistemi di correzione degli errori enormemente costosi in termini di qubit fisici aggiuntivi. I QSL ospitano naturalmente un tipo di qubit intrinsecamente protetto dalla decoerenza, il qubit topologico, basato sulle anioni non abeliane che emergono negli stati spin liquid topologici. La caratteristica chiave è che l'informazione quantistica viene codificata non nella proprietà di una singola particella, ma nella topologia globale dello stato quantistico, una proprietà strutturale robusta che non può essere distrutta da perturbazioni locali. Questo significa che gli errori non si propagano. Un fonone, un fotone spurio o una fluttuazione termica locale non bastano a corrompere un qubit topologico, a differenza di quanto accade con i qubit a giunzione Josephson o a ioni intrappolati. Superconduttori ad alta temperatura. La connessione con i QSL. L'altra applicazione potenzialmente rivoluzionaria dei quantum spin liquid riguarda la superconduttività ad alta temperatura. Da decenni, i fisici cercano di capire perché certi materiali ceramici, i cuprati, scoperti negli anni Ottanta, diventano superconduttori a temperature relativamente elevate, fino a 138 Kelvin, ovvero 135 gradi Celsius, molto più alte di quanto la teoria BCS classica preveda. Una delle ipotesi più accreditate è che la superconduttività ad alta temperatura emerga da uno stato genitore del tipo spin liquid, in cui le fluttuazioni quantistiche degli spin creano le condizioni per l'accoppiamento dei pari di Cooper, le coppie di elettroni che, nel formalismo BCS, formano il condensato superconduttore. Se questa connessione fosse confermata sperimentalmente, la comprensione profonda dei QSL potrebbe aprire la strada alla progettazione razionale di superconduttori operanti a temperature ancora più elevate, avvicinandosi all'obiettivo da lungo tempo vagheggiato della superconduttività a temperatura ambiente. I quantum spin liquid sono uno di quegli oggetti teorici che la fisica produce raramente. Una previsione che sembrava troppo strana per essere vera, e che invece si è rivelata reale. E la materia che rifiuta di cristallizzare anche a temperature prossime allo zero assoluto potrebbe essere, paradossalmente, la base più solida per costruire i computer del futuro.
Sempre più in profondità nei misteri della tecnologia. Ecco il prossimo passo su microsmeta.com. Come fu costruito il Colosseo, le tecniche edilizie dell'anfiteatro Flavio nell'antica Roma. Il Colosseo fu costruito tra il 70 e l'80 d.C. con 1,1 milioni di tonnellate di travertino, tufo e calcestruzzo. Il sistema di archi sovrapposti, le fondazioni di 13 metri, i corridoi di distribuzione a volta e il misterioso ipogeo sotterraneo rivelano un'ingegneria edilizia di straordinaria modernità. Il progetto e la scelta del sito, la valle tra i colli. L'anfiteatro Flavio, ribattezzato Colosseo nel Medioevo, probabilmente per la colossale statua di Nerone che sorgeva nelle vicinanze, fu eretto per volere dell'imperatore Vespasiano a partire dal 70 d.C. sulla valle tra il Palatino, il Celio e l'Esquilino, dove Nerone aveva costruito il lago artificiale della sua Domus Aurea. La scelta del sito fu politicamente simbolica, restituire al popolo romano lo spazio che il tiranno aveva usurpato per i propri piaceri privati. Vespasiano non visse abbastanza per vedere l'inaugurazione, avvenuta sotto il figlio Tito nel 80 d.C. con 100 giorni di giochi che secondo le fonti costarono la vita a 9.000 animali. Le dimensioni dell'edificio sono ancora oggi impressionanti: 188 metri sull'asse maggiore, 156 sull'asse minore, 48 metri di altezza massima, una capienza stimata tra i 50.000 e i 73.000 spettatori. Ma le dimensioni non sono nulla senza la sofisticazione strutturale che le rende possibili. Il Colosseo è una macchina architettonica di precisione straordinaria, costruita per distribuire carichi enormi in modo efficiente, per gestire flussi di decine di migliaia di persone contemporaneamente, e per sopravvivere ai secoli attraverso terremoti, saccheggi e cambiamenti climatici. Le fondazioni, 13 metri di calcestruzzo sotto il livello del lago. Prima di poter costruire qualsiasi cosa sopra il sito del lago Neroniano, era necessario prosciugarlo e creare fondazioni di proporzioni straordinarie. Gli ingegneri romani scavarono fino a 13 metri di profondità, gettando un anello ellittico di calcestruzzo idraulico, opus cementitium, di quasi 6 metri di spessore che fungesse da base dell'intera struttura. Il calcestruzzo romano era composto da calce, acqua di mare e pozzolana, una cenere vulcanica dei Campi Flegrei che reagisce con l'acqua salata formando composti idraulici di straordinaria resistenza e durabilità. Questa tecnica fondazionale era così efficace che le fondazioni del Colosseo sono ancora oggi in ottimo stato strutturale, a distanza di quasi 2000 anni dalla loro costruzione. Studi recenti condotti con tecniche di tomografia sismica hanno rivelato che il sistema fondazionale è più complesso di quanto si pensasse, con variazioni locali di spessore e composizione che suggeriscono un'attività di progettazione ingegneristica di notevole sofisticazione, non una semplice colatura uniforme di materiale. La struttura, travertino, tufo, mattoni e calcestruzzo. I romani del secolo d.C. erano maestri nell'uso differenziato dei materiali da costruzione in funzione dei carichi e delle esigenze strutturali di ciascun elemento. Il Colosseo utilizza 4 materiali principali, distribuiti secondo una logica precisa. Il travertino, un calcare compatto estratto dalle cave di Tivoli, viene usato per i pilastri portanti e le superfici esterne. Materiale nobile e resistente, richiese circa 100.000 tonnellate e centinaia di chilometri di percorso dalla cava a Roma, trasportato su carri trainati da buoi e poi su zattere lungo il Tevere. Il tufo, più leggero e più facile da lavorare, viene usato per i muri di tamponamento e le strutture secondarie interne alla struttura radiale. I mattoni cotti in forno riempiono le volte e i setti murari intermedi. Il calcestruzzo, meno prezioso ma strutturalmente fondamentale, riempie i nuclei dei pilastri, le volte dei corridoi e tutti gli spazi dove la resistenza è necessaria ma la visibilità non conta. Questa logica di distribuzione dei materiali riduce il costo totale e il peso dell'edificio senza compromettere la resistenza strutturale. Il sistema degli archi, la cattedrale della compressione. Il principio strutturale dominante del Colosseo è l'arco a tutto sesto, la curva semicircolare che i romani avevano imparato dagli etruschi e perfezionato in 2 secoli di pratica costruttiva. La facciata esterna è organizzata su 4 livelli sovrapposti di archi. I 3 piani inferiori presentano arcate aperte incorniciate da semicolonne dei 3 ordini classici, dorico, ionico, corinzio, in progressione ascendente secondo la gerarchia tradizionale. Il 4° piano, aggiunto durante il regno di Domiziano, è chiuso da pareti con finestre alternate a lesene corinzie e sorreggeva il sistema dei pali del velarium, il tendone che proteggeva gli spettatori dal sole. Gli archi non sono solo decorazione. Sono la spina dorsale strutturale dell'edificio. Ogni arco trasforma le forze verticali del peso soprastante in spinte inclinate che si scaricano sui pilastri laterali, eliminando le trazioni orizzontali che il calcestruzzo romano non avrebbe saputo sopportare. Il sistema di arcate concentriche, radiali e anulari, crea una griglia tridimensionale di lunette, volte a botte e crociere che distribuisce i carichi in modo così efficiente da consentire l'eliminazione di quasi ogni muro portante massiccio, sostituendolo con strutture a telai alleggeriti. I corridoi di distribuzione e la gestione delle folle. Uno degli aspetti più moderni della progettazione del Colosseo riguarda la gestione dei flussi di 50.000 a 70.000 spettatori in ingresso, sosta e uscita. L'edificio dispone di 76 archi di ingresso numerati al piano terra, a cui corrispondono corridoi voltati che portano, attraverso rampe e scale, ai diversi settori della cavea. Il sistema è progettato per permettere l'evacuazione completa dell'anfiteatro in meno di 15 minuti, un obiettivo che molti stadi moderni faticano ancora a raggiungere. I corridoi interni, vomitoria, nel gergo architettonico romano, dal verbo vomere nel senso di riversare fuori, sono organizzati in modo che ogni settore di gradinate abbia accessi separati che non interferiscano con quelli degli altri settori. La separazione sociale degli spettatori per classe e genere era codificata architettonicamente: i senatori ai posti più vicini all'arena, i cavalieri nel secondo anello, i plebei nelle gradinate superiori, le donne nell'anello più alto sotto il porticato coperto. L'ipogeo, la città sotterranea sotto l'arena. L'elemento più affascinante e meno conosciuto del Colosseo è il suo sistema sotterraneo, l'ipogeo, un labirinto di corridoi, stanze, pozzi e montacarichi che occupava l'intera superficie sotto il pavimento dell'arena. L'ipogeo fu costruito dall'imperatore Domiziano dopo l'inaugurazione del padre Tito, sostituendo l'originale arena di sabbia con una struttura permanente in mattoni e legno che permetteva la gestione dei gladiatori, degli animali e delle scenografie in modo nascosto al pubblico. Il sistema di pozzi verticali e piattaforme elevatrici a contrappeso permetteva di far apparire gladiatori e animali selvatici direttamente al centro dell'arena attraverso botole nel pavimento, un effetto scenografico di grande impatto che le fonti descrivono come «apparizioni» che stupivano il pubblico. La complessità logistica dell'ipogeo, con i suoi sistemi di gabbie, corridoi separati per animali e uomini, punti di accesso multipli e sistemi di ventilazione, rivela un'organizzazione ingegneristica paragonabile a quella di un teatro moderno. Il Colosseo non è solo il simbolo di Roma, è la prova fisica che gli ingegneri romani avevano risolto problemi strutturali e logistici che la modernità avrebbe riscoperto solo millenni dopo. Nelle sue volte di travertino e nei suoi corridoi di calcestruzzo sopravvive il sapere tecnico di un'intera civiltà. Resta con noi, il meglio deve ancora venire. Ecco il prossimo contenuto.
I 30 capitoli del Vibecoring 2026 capitolo 2, dai prompt al prodotto, anatomia del ciclo conversazionale. Reso popolare nel 2025 da Andrei Carpati, il Vibecoring trasforma l'utente in direttore d'orchestra e l'IA in programmatore esperto.
Il ciclo si articola in quattro fasi: definizione in linguaggio naturale, generazione del codice, esecuzione e raffinamento. L'architettura, il database e la sicurezza, tutto li gestisce l'IA. Le origini del termine, Andrei Carpati e il manifesto implicito.
Il termine Vibecoring è stato reso popolare nel 2025 dall'informatico e ricercatore di intelligenza artificiale Andrei Carpati,
ex direttore dell'IA per Tesla e membro fondatore di OpenAI, in una serie di interventi pubblici e post sui social che descrivevano il suo modo di interagire con i large language model per costruire software.
Carpati non stava descrivendo una tecnica nuova in senso stretto, ma dava un nome a qualcosa che molti sviluppatori avevano già iniziato a praticare intuitivamente.
Affidarsi ai modelli di linguaggio non come strumenti di assistenza alla scrittura, ma come collaboratori capaci di comprendere il senso di quello che si vuole costruire. Il termine vibe, nella sua accezione americana, indica un'atmosfera, una direzione emotiva e funzionale, un'intenzione di alto livello che non si cristallizza ancora in specifiche tecniche precise. Fare vibecoring significa descrivere all'IA cosa deve fare il software in termini di esperienza utente e obiettivi funzionali,
lasciando all'intelligenza artificiale le decisioni implementative: quale linguaggio usare, quale framework, come strutturare il database, come gestire l'autenticazione, come ottimizzare le query.
È un approccio prompt first che opera su un livello di astrazione superiore a qualsiasi metodologia di sviluppo precedente. Il direttore d'orchestra e il programmatore invisibile. La metafora più efficace per descrivere il vibecoding è quella del direttore d'orchestra. L'utente non suona nessuno strumento direttamente, ma conosce la partitura globale. Sa come deve suonare il risultato finale, guida e corregge i singoli esecutori, in questo caso i modelli di linguaggio di frontiera come Claude 4.6 o GPT-5, senza necessariamente comprendere ogni dettaglio tecnico di ogni strumento. A differenza della programmazione tradizionale, che richiede una precisione deterministica riga per riga, il Vibecoring opera su un livello di astrazione superiore in cui l'IA agisce come un programmatore esperto capace di comprendere il contesto globale del progetto.
Questo non significa che il Vibecoring sia privo di controllo. Al contrario, il controllo si sposta su un piano più alto. L'utente, che la letteratura del settore inizia a chiamare orchestratore di intenti, si occupa di verificare che il risultato corrisponda all'intenzione originaria, di testare il comportamento del software nelle situazioni limite, di indirizzare il ciclo iterativo verso la soluzione desiderata. Le competenze necessarie non sono scomparse, si sono semplicemente spostate dalla sintassi alla semantica, dalla tecnica all'intenzione. Le quattro fasi del ciclo conversazionale.
Il processo di vibecoding si articola in quattro fasi fondamentali che si ripetono iterativamente fino al raggiungimento del prodotto desiderato.
La prima fase è la definizione dello scopo tramite linguaggio naturale, L'utente descrive all'IA cosa vuole costruire in termini di funzionalità, esperienza utente e vincoli,
senza preoccuparsi di specifiche tecniche.
La seconda fase è la generazione iniziale del codice e dell'architettura da parte dell'IA. Il modello risponde con una proposta implementativa completa, comprensiva di struttura dei file,
schema del database, logica di business e interfaccia.
La terza fase è l'esecuzione e l'osservazione del risultato in ambienti di runtime immediati, grazie a strumenti come Replit, Vercel, Cursor o CoreOrFX.
Il codice generato viene eseguito quasi in tempo reale,
permettendo all'utente di vedere il comportamento concreto del software e di identificare discrepanze rispetto all'intenzione originaria.
La quarta fase è il ciclo di feedback e raffinamento continuo. L'utente descrive in linguaggio naturale i cambiamenti desiderati, le correzioni necessarie, le funzionalità da aggiungere, e il ciclo ricomincia. La velocità di questo ciclo, spesso misurabile in minuti anziché giorni, è ciò che rende il vibe coding rivoluzionario in termini di produttività.
La riduzione della complessità tecnica, framework, database e sicurezza. Uno degli aspetti più trasformativi del vibe coding è la gestione automatica delle componenti tecniche tradizionalmente più complesse e dispendiose in termini di tempo.
Nei paradigmi di sviluppo convenzionali, la scelta del framework, React, Vue, Django, Rails, Spring, del database, PostgreSQL, MongoDB, Redis, dei protocolli di autenticazione, OAuth, JWT, SAML e delle configurazioni di sicurezza richiede anni di esperienza e decine di ore di lavoro per ogni progetto. Nel ciclo di vibe coding, l'IA gestisce tutte queste decisioni in modo trasparente,
scegliendo automaticamente le soluzioni più appropriate al contesto descritto dall'utente e integrandole in un'architettura coerente.
Questo non elimina la necessità di competenze tecniche per la revisione critica delle scelte dell'IA. Un orchestratore esperto sa riconoscere quando l'IA ha scelto una soluzione inadeguata, ma riduce drasticamente il tempo necessario per arrivare a un prototipo funzionante, rendendo il ciclo di sperimentazione accelerato e economicamente accessibile anche a team molto piccoli. Gli ambienti di runtime immediati, l'ecosistema abilitante. Il vibe coding non sarebbe possibile senza l'ecosistema di strumenti che consente l'esecuzione immediata del codice generato.
Piattaforme come Cursor, l'editore di codice potenziato dall'IA diventato il riferimento del settore nel 2025, permettono all'utente di interagire con i modelli direttamente nell'ambiente di sviluppo, vedendo le modifiche al codice riflettersi in tempo reale sull'interfaccia.
Bolt.new, Replit e V0 di Vercel offrono ambienti cloud in cui il prototipo è eseguito automaticamente nel browser senza necessità di configurazione locale.
Questa infrastruttura riduce il costo d'ingresso del vibe coding quasi a zero. Non è necessario configurare un ambiente di sviluppo locale, installare dipendenze o gestire server.
L'utente descrive, l'IA genera, la piattaforma esegue.
Il feedback loop tra intenzione e risultato concreto si chiude in pochi minuti, trasformando quello che un tempo era un processo di settimane in una sessione di lavoro di poche ore.
Il ciclo conversazionale del vibe coding è, nella sua essenza, la formalizzazione di qualcosa che gli esseri umani fanno da sempre con i collaboratori di talento. Descrivere cosa si vuole, non come farlo.
La novità è che il collaboratore di talento è ora disponibile a chiunque, 24 ore su 24, a un costo marginale prossimo allo zero. Il prossimo capitolo esplorerà i limiti di questo modello e le strategie per gestirli.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!